Se voi chiedete com'è andata ieri, rispondiamo tutti così: bene. Cioè, come a dire, è ovvio. E tuttavia la maniera di dire bene si sente, ma già in chi lo dice. Raramente, mi pare, la cosa esprime una gioia. Cioè, non è che è andata proprio bene bene, è andata come doveva andare. Questa percezione, secondo me, contiene molta più verità, ma tutte le cose, come il fatto che stamattina calavamo nel cantare, facevamo fatica, eravamo sicuri. Dopo una festa, l'assemblea non ha più la stessa anima, no? Ma questo fisiologicamente, ma è così. E queste cose dicono tutto, ma siamo noi che poi pensiamo solo alcune cose. Il fatto, per esempio, che ieri è andata abbastanza bene, che è stato, per esempio, commovente comunque il fatto che dappertutto ci si è riuniti, quindi nonni e quindi nipoti e quindi parenti, no? E che d'altra parte, però, non credo di fare il pessimista, che c'è stato in giro anche tanta delusione, ma tutti gli anni è così, lo so già, lo sappiamo, Cioè, come se uno dice: adesso ci troviamo, facciamo festa, poi cos'è? Eppure il fatto che questi momenti così commoventi sono anche pieni di superficialità e di angustia, per cui molte volte alla fine si dice: speriamo di tornare a casa, speriamo di riprendere le mie cose, E tante volte anche è il momento in cui le ferite si riaprono. E il fatto che la comunicazione è superficiale tutto l'anno è lì da vedere. Non si riesce a dire niente se non due stupidate, che è buono l'antipasto, che no. E addirittura i risentimenti e i conflitti che diventano più acuti, e la nostalgia, il fatto che si dice una volta, che poi non è mai stata. La nostalgia, appunto, di un Natale che non esiste, di desideri impossibili. E per fare qualche esempio, tra i genitori e i figli, sono molti i genitori che la festa di Natale ferisce, proprio anche il giorno in cui i figli vengono. Sono i giorni in cui appare evidentemente che sono staccati, ti fanno il piacere, tentano di stare uniti, ma sono staccati. I figli oggi sono gentili, ma la loro vita è altrove, e sono come incapaci di commozione, di affetto vero. E per esempio non vanno più a messa alcuni genitori che si sono confessati. Alcuni di quelli che continuano a confessare sta roba, ma sono tanti secondo me che la sentono, alla fine sì, si mette insieme che cosa a Natale, alla fine, quando i miei figli non vanno in chiesa, per esempio, al di là di tutti i discorsi c'è la libertà, è importante rispettarsi, e uno però sente che non ha in comune qualcosa di profondo. Non c'è più quel qualcosa di profondo in comune, e tante volte il dispiacere diventa anche senso di colpa. Forse è stata colpa nostra, ma forse più grave ancora, anche per noi il Natale non è mai stata una vera festa della fede alla fine. I feriti del Natale spesso sono anche i figli, l'essere incapaci di quella gioia è motivo anche per loro di sofferenza. Quindi il Natale, in realtà, se dobbiamo essere franchi, fa anche un po' male. Non perché è Natale, certo, ci mancherebbe altro che il Natale facesse male, ma perché viene a dichiarare la distanza tra la famiglia reale e la famiglia ideale, si può dire così? O più profondamente ancora, tra i nostri pensieri e i pensieri di Dio. Cioè, tra la maniera in cui noi poi facciamo famiglia e l'idea che Dio avrebbe di fare famiglia di noi. Quindi non tanto come si dice tra la famiglia di adesso e quella di una volta, non ci credo tanto, ma tra la famiglia mia e quella che Dio mi regalerebbe di poter essere. E le letture di oggi su sta faccenda qui dicono qualcosa di decisivo. Proviamo a metterli un paio di riprese delle letture che abbiamo. Perché, per esempio, oggi la figura dominante di queste letture era Abramo? Cosa c'entra? Perché nostro padre Abramo, che è il padre di tutti, appunto, quello che ci insegna la fede, nostro padre Abramo, prima di avere in dono un figlio, ebbe paura che la sua vita trascorresse inutile tra salamelecchi e convenzioni, tra giornate buttate via, traduciamo così. E con fede perciò invocò quel figlio dal cielo e il cielo gli rispose. Abramo credette e gli fu accreditato a giustizia. Cioè, questo è l'inizio di ogni generazione, questo è l'inizio di ogni fecondità che ci rende giusti, che ci metterebbe al posto giusto, non quella gioia che andiamo a cercare chissà come, che non viene mai, ma quella che viene dal fatto di sentirsi giusti, cioè nella fede. Se non si incomincia da così lontano, dallo smarrimento di Abramo sotto l'immensità del cielo stellato, dal suo stupore della condiscendenza di Dio che si prende cura di una creatura così debole come l'uomo, se non si parte da lì, se non si parte dal ricevere da Dio il Natale, ma insieme al Natale tutto, il figlio, la madre, la famiglia, la vita, se non si parte da lì, la famiglia rischia di diventare principio di innumerevoli dubbi e delusioni. Ecco perché il Natale è così deludente. Non perché non abbiamo organizzato bene. Non c'era fede. Non perché non è come una volta. Non c'era fede. Se invece tutto parte da lì, cioè dalla fede e dall'offerta obbediente della propria persona a servizio del figlio, a servizio del dono, appunto, allora anche il rapporto familiare ha quella trasparenza e quella stabilità che è capace di attraversare tutte le prove e le opacità della vita. Non è che non è più come una volta, è che non è come deve essere all'origine, al fondo, sempre, una volta e adesso, e domani. Perché il Natale possa essere una vera festa della famiglia, bisogna, il Vangelo indicava quello, bisogna che i genitori, per esempio, corrino a presentare i figli al Tempio. E i figli si ricordino di essere stati consacrati al Signore. Sì, che non sono figli di quest'uomo, di questa donna in ultimo, ma del Signore. Vedete che nel racconto al Tempio c'è quel ritornello, no? Andarono al Tempio secondo la legge del Signore, offrirono tortore secondo la legge del Signore. Uno dice, che legalisti. Perché noi non abbiamo l'idea di cosa voleva dire questa parola. La legge del Signore non è il precetto, non è la regolina. La legge del Signore è il dono di Dio che scende dal cielo, è il Natale, è la parola di Dio, è Cristo per noi. Secondo la legge del Signore, in quel caso era secondo la legge di Mosè. La legge di Mosè cosa comandava? Che i primogeniti fossero consacrati a Dio perché lui li aveva liberati dall'Egitto. Sono di Dio i figli, lui li ha risparmiati dalla morte. Ogni figlio è di Dio. Prima di essere sottomesso ai genitori, l'uomo nasce sotto la legge. Sotto la legge, cioè sotto la movenza, la potenza della parola, della creazione, della salvezza. E quindi il gesto di Simeone che prende il bambino non è il gesto sentimentale del nonno che dice adesso arrivano i bambini, io sto morendo. Certo, è quello, ma è radicalmente appunto il gesto della dedizione. Il gesto di Simeone che prende Gesù nelle sue braccia, che è sulla porta del Tempio e prende dalle braccia dei genitori il bambino, in qualche maniera lo toglie dalle braccia dei genitori, nel nome di Dio, è di Dio. È un po' il gesto di nostro padre Abramo che sacrifica il figlio, appunto, no? Questo bambino non è per loro, non è una loro proprietà. Egli è luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele. Del resto, a andare a leggere i Vangeli dell'infanzia è suggestivo, no? Nessuno di questi personaggi appartiene a qualcun altro. La Madonna, Giuseppe, Gesù. Noi continuiamo a dire la famiglia unita. E tuttavia la cosa più evidente è che ciascuno di loro custodisce il suo mistero, ha una sua storia, che è la sua relazione con Dio. Sarà evidente quando Gesù ha la fuga del Tempio, no? Sarà ancora più evidente. Ora, questa depossessione, questo non possedersi o questo essere di Dio è la regola della vita familiare. Cosa ci sarebbe da dire qui? Anche su questo pericolo così possessivo delle coppie giovani, il figlio è diventato un bene così prezioso, così utile ai giovani, da rischiare fortemente di essere succhiati, mangiati dai genitori. Sono troppo attaccati, non c'è rispetto. Ma non nel senso che pensiamo noi di lasciarli fare. Non c'è quel rispetto profondo per cui si amano per fede. I figli, da questa regola, sono invitati a rispettare i genitori. È un rapporto di distanza, il genitore non lo puoi trattare così. Capito? Onora il padre e la madre, anche se è sciocco, dice il testo sapienziale. Non deriva dal fatto che tu valuti che tuo padre è bravo, che ti è vantaggioso, deriva dalla fede nella paternità di tuo padre nei tuoi confronti. È un'altra cosa, è un altro rapporto. E i genitori sono tenuti a rispettare i figli, la loro libertà, la loro vicenda personale, la loro vocazione. Questa è la regola pasquale del sacrificio. Vive solo ciò per cui qualcuno dà la vita. Si vive solo perdendo la vita. È la regola del morire per amore, che si verifica in tutti i genitori. Avere un figlio vuol dire anche accettare di essere crocifissi, no? Cos'è tutta sta lotta disperata che il figlio invece ti stia addosso, risponda ai tuoi desideri e poi tutti i conflitti, no? È l'incapacità di accettare in fondo questa crocifissione, che lui è un altro, che lui se ne deve andare, ma nel senso profondo della parola deve seguire un'altra parola. Questa è la spada che trapassa l'anima di Maria e di ogni credente. La spada, certo, ha anche la figura del figlio che poi fa quello che vuole, come è successo anche per Gesù. Le pochissime annotazioni sulla famiglia di Gesù, non appena smette di essere un bambinetto e diventa un po' grande, sono tutte annotazioni di disagio, tutte. Da quando la famiglia va per portarlo a casa perché stava predicando e gli giravano in giro delle polemiche, no. A quando appunto nelle nozze di Cana non vanno d'accordo, dice, ma insomma, no. Ma sempre, sempre, chi è mio padre, chi è mia madre, fino alla croce appunto, no? Allora è certamente questa vicenda del fatto che il figlio non risponde ai tuoi desideri, ma è radicalmente appunto attraverso questa vicenda la fede nella parola di Dio. È la parola di Dio la spada. È viva ed efficace, dice la lettera agli Ebrei che abbiamo letto, più affilata di una spada a doppio taglio, separa le intenzioni e i pensieri del nostro cuore. Questo figlio, dice Simeone, è per la rovina e la salvezza di molti. Taglia, è un segno di divisione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, perché saranno rivelati i pensieri segreti di molti cuori, anche il tuo, mamma, anche il tuo cuore dalla parola di Dio sarà separato, si capirà quali sono i tuoi veri pensieri, se mi hai generato perché avevi bisogno, se mi hai generato perché eri generosa, se mi hai generato perché vuoi davvero un figlio o un bambolotto. È la fede che taglia l'anima. Tu sei quello che sei davanti alla parola di Dio. Mi puoi imbrogliare per 20 anni, ma la parola di Dio no. La parola di Dio viene anche nelle nostre famiglie e in ciascuno di noi a rivelare i segreti dei cuori, a separare la fede e la non fede. È come dire, tutto il testo indicava questo, il dono di Dio è una prova per vedere cosa hai nel cuore, ti viene fatto un regalo. Crediamo o non crediamo all'amore? Crediamo o non crediamo? Come quando appunto nel rapporto genitori-figli, ma tu mi hai creato per amore o? Questo è il dubbio. Tu sei mio figlio con amore o? Che è il problema della fede. Si potrebbe concludere così. Sapete perché il Natale è quel luogo commovente e deludente nelle famiglie? Perché in realtà è la parabola di ciò che succede sempre nella vita e soprattutto nella famiglia, dove le persone sono più vicine. La famiglia è il luogo privilegiato, dove siamo visitati dalle parole degli altri. E sono le parole più profonde e più polemiche, più dolci e più guerriere, perché i conflitti sono soprattutto lì, no? La vita e la morte passano dentro lì. La parola degli altri che gira nella famiglia contiene la parola di Dio. Lì si ricapitola il mistero e la prova di ogni relazione vera. Lì si misura l'attitudine della nostra libertà a entrare in rapporto con Dio. Erano stupefatti e non capivano. Succede, è successo ieri, che succederà anche oggi a mezzogiorno a casa, state sicuri. Erano stupefatti e non capivano. Non capivano, certo, magari non capivano il figlio o la mamma immediatamente. In realtà non capivano il mistero della parola che svela i pensieri segreti.